abile a consultare lo specialista. Allora, il tennis è l'arte di allenare la mente per vincere in campo e nella vita. Magari Umberto Longoni, psicologo, sociologo e scrittore, autore di questo libro che stiamo per ragionare, di edito da Franco Angeli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, intanto io non sono una gran tennista, per cui l'ho letto con grande interesse, perché il fatto che è un libro frutto di tanti anni di attività, la sua, e di esperienza, sicuramente è una sorta di visione a 360 gradi, perché lei ci fa uscire per un attimo anche dal campo, ci fa entrare nel mondo, nella vita, dentro di noi, perché effettivamente il tennis è uno sport che si gioca con la testa.
Effettivamente. E poi penso che il tennis, come altri sport, però in modo particolare il tennis, visto che non esiste pareggio nel tennis, visto che siamo soli in campo contro l'avversario e a volte contro più di un avversario, perché abbiamo anche l'avversario interiore, ebbene penso che il tennis sia spesso una metafora della vita.
No, ma sa cos'è? Che l'avversario interiore è quello più temibile, no? Perché poi, insomma, in qualche modo fa la differenza. Noi dobbiamo essere sempre, come dobbiamo essere nella vita, concentrati, capaci e tenaci, no? Che sono parole chiave, voglio dire, per cercare di mantenere la barra e arrivare al punto. Cercherò di muovermi tra il linguaggio tecnico e il linguaggio un po' della vita, perché in realtà è bella questa doppia visione che ha intuito sicuramente nella sua esperienza, di quanto in realtà avere un avversario di fronte e poterlo battere, quindi o eventualmente perdere, ha un significato assolutamente interessante da maturare.
Certamente, certamente. Poi mi sono accorto che ogni tennista, i tennisti che sono venuti negli anni da me a chiedere una consulenza per l'allenamento mentale, ogni tennista poi porta in campo se stesso, quindi porta in campo se stesso con la sua visione della vita.
Questo match invisibile a cui lei fa riferimento?
Esattamente, sì. Il match invisibile.
Lei lo chiama quello, così, ho capito
esattamente,
bene.
Esattamente, è quello che non si vede ma ha molto peso in campo.
Dubbi.
Anche perché certamente dubbi, esitazioni, scoraggiamenti, momenti di delusione. Anche perché in effetti una partita di tennis anche lunga, facciamo un'ipotesi, una partita che possa durare 3 ore, in realtà di tennis veramente giocato, ecco, il tempo è molto minore, parliamo di 20 minuti, mezz'ora massimo, e le altre 2 ore e mezza cosa succede? Le altre 2 ore e mezza il tennista pensa, riflette, il tennista ha paura, il tennista si incoraggia oppure si scoraggia. E questo spesso succede anche in tante altre cose della vita.
Vero,
pensiamo all'attesa di un colloquio importante. E beh, quel colloquio è già iniziato, è già incominciato già nel momento dell'attesa. Tra di noi parliamo, riflettiamo, abbiamo paura.
No, non è cominciato la sera prima, perché uno dorme male.
La notte.
Se c'è un'attesa dorme male anche la sera prima, in realtà. Senta, ma quando si entra in campo, no, si è soli contro l'avversario, a quel punto nasce, diciamo, l'esperienza e lo studio dell'altro. Quanto conta lo studio dell'altro, sfruttare le sue debolezze, capirne i punti deboli o i punti di forza?
Lo studio dell'altro è fondamentale, e invece molto spesso, se parliamo di tennisti, ecco, diciamo quelli che non sono campioni e che forse purtroppo non lo saranno mai, tendono a essere egocentrici e autoreferenziali, nel senso che pensano a se stessi e pensano di imporre il loro gioco senza a volte osservare invece l'avversario che hanno di fronte, e quindi, come diceva lei molto bene, le debolezze, i punti deboli, i limiti, e anche senza osservare spesso il linguaggio del corpo, perché il linguaggio del corpo, quello senza parole, ci dice tanto di una persona, i suoi atteggiamenti, le sue espressioni del viso, quello che fa senza parlare o che ci comunica senza parlare.
Poi secondo me c'è quel grande capitolo, è la capacità di saper gestire l'ansia, la tensione, cioè comunque essere sotto pressione non è facile, in generale nella vita,
facile,
no? Cioè è una cosa che a tutti ci tremano le gambe, tutti abbiamo comunque una, a volte teoricamente siamo bravissimi, poi entriamo in campo e non siamo in grado, però tutti, in tutte le cose della vita, voglio dire, questa analisi fa così, usando il tennis non l'avevo mai fatta, perciò mi sto appassionando, prego.
Sì, beh, diciamo che in tutte le cose della vita che per noi abbiano un certo significato c'è un'ansia della prestazione,
eh.
È un'ansia della prestazione che può rientrare in parametri del tutto normali se è fino a un certo punto, se diventa panico o se diventa una tensione diciamo insopportabile, a quel punto allora insomma bisogna imparare a gestirla. Esistono delle tecniche specifiche, io ne parlo un po' in questo libro.
Qualche suggerimento pratico lei lo dà sicuramente, insomma ci sono, si può contare diciamo anche su esempi pratici da portare con sé o da portare in partita, però io mi vorrei un po' concentrare su che cosa produce la sconfitta, perché secondo me è più importante della vittoria.
Io ho scritto in questo Il tennis è l'arte di allenare la mente che la sconfitta è spesso simile al fuoco, brucia sempre, però anche il fuoco può essere positivo o negativo, un incendio è negativo, un fuoco che arde nel camino o nel caminetto di casa è positivo, quindi la sconfitta dipende molto da come venga usata, a mio parere dovrebbe essere considerata un test che ci dice è quello che dobbiamo migliorare per la prossima volta.
Anche perché dentro la sconfitta, no, c'è il timore del giudizio altrui, il nostro giudizio che è il più severo in genere.
Infatti.
E sì, no, è vero, no, il vero nemico siamo noi, o sbaglio?
Certo. A volte sì.
Il vero avversario, diciamo, magari che non abbiamo contemplato quanto siamo avversari di noi stessi.
E a volte siamo un nemico irriducibile.
Ma quanto contano i dubbi in una partita? Perché è bello sapere che esistono ancora i dubbi, cioè l'idea di qualcheduno che crede di sapere tutto, no? Nella vita in generale e poi viene magari sorpreso dalla vita stessa. Il dubbio quanto conta dal suo punto di vista?
Il dubbio...
Lo sto facendo diventare proprio un filosofo questa mattina, mi perdoni, ma lei mi ha aperto un mondo.
Anzi, siamo su un campo che amo moltissimo. Il dubbio è... diciamo che fa parte del match, fa parte della partita e guai non avere dubbi, però è un po' come parlavo prima della sconfitta, anche il dubbio può diventare deleterio. Io parlo della sindrome del mille piedi in questo libro,
sì.
Che è quella appunto in cui una persona è avviluppata nel proprio pensiero e quindi non riesce più a muoversi, è avviluppata, chiusa, ingabbiata nel proprio dubbio. E quindi nel match troppi dubbi fanno male.
Senta, c'è un incontro molto atteso, io sto aspettando quell'incontro da sempre e allora mi devo preparare, no? Perché tutte le fasi importanti della vita vanno sempre preparate, nulla deve avvenire per caso o senza l'adeguata preparazione. Come faccio ad accettare l'errore? Perché si può sbagliare.
Certo, l'errore va messo in conto. Come faccio dipende anche da quanta autostima possiedo.
E allora è lì che dobbiamo lavorare anche molto, vero?
Dobbiamo lavorare, in effetti anche in questo libro ne parlo, che anche molte paure, anche molte ansie, lei accennava l'ansia al timore del giudizio, la paura di perdere, sotto queste paure c'è un discorso relativo all'autostima, perché se una sconfitta va a incidere sulla nostra autostima, capisce che poi allora la nostra immagine viene comunque cambiata in peggio, no?
Anche perché noi dovremmo educare anche le nuove generazioni, magari quelli più giovani, ad accettare anche la normalità dell'errore, che in qualche modo è un percorso.
Sicuramente si impara molto dagli errori. Io cito qui, sempre in questo libro, un fatto che molti campioni mi hanno detto che hanno imparato sicuramente più dalle sconfitte e dai propri errori che dalle vittorie.
Senta, si può crescere sempre, no? Anche nella vita, in partita in particolare, ci si può sorprendere, come dicevamo prima, però si possono colmare davvero le lacune, cioè, come dire, si può fare qualcosa di più, si può, ogni giorno si può fare un passetto in avanti. Questo anche in termini metaforici è molto importante. Quando si aiutano i giovani allievi, i ragazzi che ci credono profondamente nello sport e che si vogliono misurare e vogliono saper vivere la sfida, perché poi lo sport è anche questo, no? E saper vivere la sfida, bisogna imparare dalle piccole cose e dai passetti, non necessariamente dalle grandi vittorie, ma dalle conquiste quotidiane. Lei questa analisi credo che la interpreti in tutto il suo libro, no? Come dire, c'è uno scopo per cui l'ha scritto.
Sì, in effetti io parlo spesso dell'obiettivo di miglioramento che va oltre l'obiettivo di vittoria, ed è quello che ci salva anche in caso di sconfitta, perché se io gioco una partita e la perdo, però so che ho compiuto un piccolo passo in avanti, questo comunque mi dà un conforto. Se invece quella partita, quel match, o se parliamo della vita, quell'incontro di lavoro che è andato male, non mi ha dato nulla, non mi ha fatto crescere, allora non è servito a niente.
No, ed è interessante perché siamo partiti da qui e torniamo di nuovo al fatto che comunque tutto dipende dalla nostra testa, dal fatto di sì, è vero, il corpo deve essere ben allenato, dobbiamo essere pronti alle sfide, e dobbiamo essere atletici, dobbiamo avere comunque la capacità di essere scattanti, veloci e di usare le gambe, ma dobbiamo usare la testa, sempre, per testa, vincere.
Certo, la testa fa la differenza.
Fa la differenza.
Tennis e anche nella vita.
E allora, così noi eventualmente dovessimo poi avere una passione smodata per il tennis, leggiamo questo libro che è edito da Franco Angeli, Il tennis e l'arte di allenare la mente. Però posso sicuramente consigliarlo anche a chi volesse trovare anche altro, magari, no? Qualche sorpresa per cercare di trovare anche una chiave, diciamo, interpretativa per la quotidianità e per le sfide di tutti i giorni.
Ma grazie. L'ho scritto con questa intenzione.
Con questa intenzione. Grazie a Umberto Longoni, psicologo, sociologo e scrittore. Grazie davvero per averci aiutato. Adesso che facciamo? Parliamo.